Beh, però segnaliamo una cosa a proposito di Ferrari e Leclerc, che ok gli azzardi, ma è possibile che non indovinino mai uno? Perché questa è la realtà. Gli azzardi ci possono stare, una volta ti va bene, due volte ti va male, tre volte boh, non si sa. Alla Ferrari e a Leclerc non c'è problema, sappiamo già che comunque andrà sempre male, e allora bisogna che si facciano qualche domanda.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Francia non è una squadra difensiva, però sa difendere molto bene. Non si può vincere unicamente difendendo. Abbiamo questa forza e giocando domani davanti alla Spagna la dovremo avere, però migliorare l'aspetto offensivo che fino adesso purtroppo non è stato al massimo.
Aburrirse o no aburrirse, cada uno se aburre con lo que quiera aburrirse se divierte. Yo con el fútbol siempre me divierto, y ver a Francia o ver a estas grandísimas selecciones a mí no me aburre nunca. Creo que estamos preparados para jugar este partido perfecto. Francia me parece un equipo físicamente muy fuerte, de los más fuertes del campeonato. Independientemente del resultado, esta selección, para mí mi equipo es el mejor.
Una fine di campionato complicato perché giocava molto meno di quello che aveva giocato gli anni passati, poi ha avuto questo shock sul naso che non è una piccola cosa, lo ha un po' condizionato. L'ultima partita ha fatto quasi 110 minuti, che tanto per lui, l'abbiamo fatto recuperare al massimo, avremo bisogno di un Mbappé al massimo per domani.
Álvaro Morata, en la entrevista en El Mundo, que es probable que deje la selección porque en España no hay respeto por nada ni por nadie. ¿Cree que son un poco inoportunas estas declaraciones del capitán?
Es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo en todo.
Dunque oggi dovete fare i bravi perché tra poco alle 14.30 o giù di lì inizia la partita di Sinner, poi gioca anche Jasmine Paolini, quindi non mi disturbate più di tanto e più del necessario. Poi partite che per Pierluigi Pardo cominciano verso le 18, no Pier? Le guardi in differita?
Sì.
Giusto?
Sì. Pronto in campo alle ore 16, quindi è abbastanza difficile pensare che Sinner possa risolvere tutto in un'ora e venti.
No,
non
mi ha visto mai, non lo so.
Un po' difficile.
Tanto il capo, cioè Claudia Schiattone, il mio capo mi ha detto che dobbiamo lanciare Instagram, lo faccio subito, @tutticonvocati Radio 24, una parola sola su Instagram, tutti convocati su X, @tutticonvocatisux, pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook, dove potete anche vederci in diretta. Ciao Filippo Maria Ricci, buongiorno.
Buon pomeriggio
a lei. Allora, nello sport, poi parliamo dello strano caso del professor Morata, però
sì,
nello sport conta il cammino almeno quanto il traguardo, questo me lo dice sempre Pierluigi Pardo, che mi convince abbastanza, anche se io sono un adepto del tabellone segnapunti come tu sai. Però invidio molto la Spagna, che stasera non ha proprio niente da perdere, perché il suo europeo comunque vada è stato un trionfo.
Esatto, cioè allora stasera abbiamo la nazionale che era favorita prima di cominciare a giocare e quella che è diventata favorita giocando. E vediamo se ha ragione il passato o il presente, più o meno. E ci vuole la miglior Francia, che finora è arrivata fin lì. Ecco, tu dici di percorso, di cammino, il tabellone non c'hanno niente praticamente, che c'hanno? Due autogol, un rigore,
nulla,
no? Non hanno fatto ancora un gol su azione.
Adesso gliene dico una grossa a Pardo, preparatemi.
Aspettano.
Finisce il discorso.
Sì. Aspettano Mbappé, ovviamente. E poveretto, un po' è diventato il nuovo Godot, questa maschera da fastidio. E stasera Mbappé si ritroverà davanti Jesús Navas, che non è Carvajal, suo prossimo compagno. È un ragazzino di 37 anni, campione del mondo del 2010, unico superstite. E poi, quindi per me, in condizioni normali, Mbappé potrebbe mangiarselo Jesús Navas, però questo è un Mbappé molto molto fragile. E poi manca anche Lenormand, che ci toglie quel gusto di vedere due francesi nella difesa della Francia, no? E da ultimo chiudo con l'ultima, però ci sarà l'altro francese, Laporte, e voglio vederlo un po', perché lui ha una storia particolare. Lui ha fatto 50 partite con le giovanili francesi e praticamente gioca con la Spagna perché Deschamps non l'ha voluto con la Francia. E queste storie un po' di vendette, di recriminazioni, sono sempre un'arma a doppio taglio, no?
Gli
può andare bene psicologicamente o male.
Le perché storie di questo sono meravigliose.
Esatto, lui è stato convocato una volta, fu convocato da Deschamps, non giocò, poi evidentemente il rapporto, diciamo, non è decollato, e lui è finito a giocare per la Spagna, e stasera si giocano una finale europea.
Sì, queste storie di confine bellissime. Ma quello che volevo dire a Pierluigi Pardo è che Deschamps ha un passato juventino e insomma ricorda questa Francia, è molto allegriana, Pierluigi.
Questa è la cosa forte che volevi dire, ma sì, no, ma adesso questa cosa che Allegri debba essere considerato come quello che gioca peggio al mondo, la trovo veramente una cosa ingiusta, secondo me, per la storia di
Massimo. Ma pure io, ma infatti lo dico per dare fastidio, ma anch'io, tu lo sai.
No, ma lo so, tu lo dici come punto di merito. Io dico che invece bisogna, e io apprezzo molto la provocazione, io penso si debba essere molto equilibrati su Allegri, su tutti. La Francia secondo me resta la favorita per stasera, e mi sbilancio perché insomma, è una partita ovviamente equilibrata, bellissima, che ci godremo. Sicuramente la Spagna ad oggi ha giocato meglio, ad oggi è la squadra che ha impressionato
le ha vinte tutte,
è il premio della critica.
Se vince anche stasera fa record, cioè 6 partite, 6 vittorie, tantissima roba.
Esatto. Detto questo, la Francia un po' anche per le assenze, le due squalifiche, la squalifica di Carvajal non è un dettaglio, comunque andare a toccare la difesa, giocherà credo Nacho, ma insomma toccare la difesa non è mai una cosa semplice,
come per la Juve di Allegri comunque, uguale.
Esatto. Cosa?
Come per la Juve di Allegri, se toccavi la difesa era un problema, no?
Mamma mia, ma sei veramente scarpato.
Faccio cronaca.
Genta va in vacanza a Livorno.
Va a giocare nel Gabbione. Però non esce dal Gabbione, non esce vivo dal Gabbione.
Non esce dal Gabbione. Puoi togliere Genta dal Gabbione, ma non puoi togliere il Gabbione da Genta. No, a parte le battute, credo sia chiaramente molto equilibrata, bellissima, eccetera. Ho visto anche un po' di pronostici, anche un po' di bookmakers, mi sembra, insomma. Io però sono dell'idea che insomma quando si arriva a queste partite il mio 51% lo do alla Francia, perché credo che sia stata forse anche un po' per leggere i grandi numeri, sia stata sufficientemente brutta per poter tirar fuori a questo punto una partita di livello un po' superiore, e perché poi in questa sua bruttezza però c'è anche una grande solidità, quindi così come qui torniamo ad Allegri.
L'hai detto tu, io non ho detto nulla.
No, lo so, perché avevo sentito già stavi già respirando in quel modo. E quindi insomma ce la godiamo, ce la divertiamo. È chiaro che la Spagna, per quello che ha fatto vedere fino a questo momento, è la mia preferita. Cioè, dovessi dirti chi mi piacerebbe, cioè quello che si è visto fino ad oggi, che andasse avanti, ti dico la Spagna, però penso che la Francia abbia qualcosa in più. Poi queste sono partite che si possono risolvere veramente per piccoli dettagli, perché le distanze sono minime. E quindi insomma alla fine magari sarà un errore o magari sarà una giocata, un capolavoro. Mbappé fino a questo momento oggetto veramente misterioso, con tutte le attenuanti ovviamente dell'infortunio, in un europeo di bassa marea. Ma questo è un po' il ragionamento, magari vorrei coinvolgere anche Filippo su questo. È un ragionamento complessivo sul fatto che secondo me il calcio vive una fase un po' di interregno,
di vuoto di potere
Cristiano, ragazzi, sono stanchi questi ragazzi,
sono sempre stati stanchi,
esatto, sono sempre stati,
secondo me, in questo momento,
però forse adesso
qui,
di più.
Ma secondo me in questo momento mancano quelli bravi ad accendere la scintilla, perché ad esempio la Spagna non sembra stanca per niente, anche se uno come Rodri ad esempio oggi ha giocato, è il sergente Garcia di di Guardiola, non lo leva mai dal campo. E di De La Fuente, ma anche di Guardiola non leva mai dal campo. Ha giocato 65 partite, eccetera, come hanno giocato tutti quegli altri. Poi ci sono squadre più brillanti e altre meno brillanti, e su questo vale la pena interrogarsi. La Spagna mi piace molto, perché la trovo piuttosto, mentre la Francia può essere simile alla Juventus allegriana, la Spagna la trovo molto simile all'Atalanta gasperiniana, che è andata al di là del Barça che fu, per diventare una squadra molto più aggressiva, molto più di ritmo, molto più verticale. Questo mi piace.
Sì, allora c'era fino ai quarti la Spagna aveva una percentuale di falli molto alta, cioè a livello numerico era una delle prime più fallose, ma il tre quarti dei falli nella metà campo avversaria e solo il 5-7% nell'ultimo terzo del proprio campo. Questo già ti dice tutto, è una statistica. A volte a me non sono uno di quelli che usano troppo le statistiche applicate al calcio, però voi qua sono con due del basket, quindi mi lancio in questa cosa. E secondo me è una cosa molto interessante. E ti dico anche un'altra cosa, quando parlavo dico sì, ok, la stanchezza è tutto, lo dico perché secondo me soprattutto i grandi protagonisti sono arrivati un po' scarichi, e la Spagna non ha grandi protagonisti, perché la Miniamala è un sedicenne, no? Che tra l'altro, attenzione, 12 compleanno di Nico, 13 compleanno di Lamin, 14 la finale, segniamoci queste tre date. E Nico Williams è un giocatore dell'Atletico Bilbao, non è un giocatore del Real Madrid, no? E via dicendo, le stelle sono poche, e questi ragazzi si sono invece, forse hanno quell'energia in più, perché hanno consumato meno a livello mentale durante l'anno. Questo ovviamente può essere solo una teoria valida fino a quello che vogliamo, però in generale De La Fuente, con la sua semplicità, è riuscito a fare quello che Luis Enrique non è riuscito a fare, a semplificare il gioco della Spagna. Lui gli dice, no? Dice, quando arrivate in area è intasata, beh, tirate da fuori.
Ma un grande semplificatore,
però è così, è un semplificatore.
Però non è che la Spagna sia una squadra di basso livello, perché ad esempio Molina, che l'altro giorno l'ha risolta, è comunque un difensore del Real Sociedad che vale una cinquantina di milioni, cioè è comunque una squadra di gente di livello.
Però, nel senso che Molina, tu hai citato un bellissimo esempio.
Merino, hai
citato, poi si arrabbia pure il papà, non è il caso. Hai citato un giocatore assolutamente emergente, ma un giocatore che ha sicuramente un livello e una quotazione di un certo tipo, ma comunque un giocatore emergente. Sì. Io quello che penso è che siamo in una fase di ricambio a livello proprio di grandissime personalità, di grandissimi giocatori. Siamo in una fase bella anche da un certo punto di vista, nel senso
però
che
non ci abbiamo ancora avuto noi, Musiala, Virtus e Bellingham. Non c'è stato il dittatore, i nuovi giovani. Alla fine abbiamo solo questi due ragazzi della Spagna come grande vetrina, grande da mettere sul cartello, perché il povero Mbappé, appunto, vuoi per il colpo, vuoi per la fatica, vuoi per lo stress di questo trasferimento.
Nel calcio di oggi, se non stai bene fisicamente, ragazzi, probabilmente il livellamento cui fa riferimento per Luigi Pardo è anche una questione, perché fisicamente se il livello è alto porta ad appiattire, no? E quindi i picchi sono più difficili da raggiungere. Pier, cioè nel calcio di adesso, se tu hai la gamba, come insegna la Slovacchia, la Slovenia e queste squadre di fascia media che hanno fatto un buon europeo, cioè se hai la gamba fai un po' più e quello che ha talento non ce l'ha, fa un po' più fatica.
Sì, detto questo, prendi la classifica cannonieri, Musiala e Gakpo sicuramente sono due, perché probabilmente l'autogol per distacco e non verrà raggiunto da nessuno, però voglio dire, Musiala e Gakpo sono due giocatori di un livello, di una dimensione di un certo tipo, poi hai Mikautadze e hai Schranz, cioè, stiamo parlando veramente ma neanche della borghesia, stiamo parlando veramente della working class del calcio europeo. Poi Mikautadze è un giocatore che in questo momento, per esempio, vedo che è cercato alla Roma, cioè voglio dire, chiaro che poi sono prospetti. Ho letto un'intervista interessantissima a Walter Sabatini una quindicina di giorni fa sulla Gazzetta, che andava proprio in questa direzione, dicendo che è praticamente impossibile adesso fare colpi sui giocatori delle squadre più affermate e devi andare inevitabilmente su delle soluzioni alternative. Però è un momento, secondo me, di passaggio. Io sono abbastanza convinto di questa cosa qui, e come conseguenza di questo c'è da un lato il grande equilibrio e dall'altro il fatto che i grandi calciatori, i grandi personaggi non se lo sono ancora preso questo europeo.
e probabilmente, con tutto rispetto per Mbappé, che ha avuto sicuramente il problema del naso, per Bellingham, che pure ha fatto delle cose importanti, soprattutto chiaramente il gol che ha salvato l'Inghilterra negli ottavi di finale, probabilmente queste grandi personalità ancora non hanno lo spessore e la personalità per essere quello che sono stato, quello che sono stati per anni Cristiano e Messi. Cioè,
guarda,
noi vediamo da quell'epoca lì, ragazzi.
Sai cosa? La conferma a quello che dici sta nel fatto che se l'Europeo e il Mondiale danno una direzione al pallone d'oro, quest'anno la direzione al pallone d'oro ancora non c'è, ci sono tanti possibili candidati, ma nessuno che spicchi in maniera decisa e decisiva. Allora, devo fermarmi un secondo, ma torniamo subito, ragazzi.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
La Francia è molto allegriana, ma Deschamps rispetto ad Allegri, ai campioni.
A me la Spagna di questi europei ricorda l'Italia degli europei passati, un girone bestiale, un po' di fatica ci sta nelle partite di eliminazione e ora la partita più importante, come per noi gli europei passati fu contro la Spagna. Mi auguro una Spagna campione. Aupa Spagna!
Bravi miei amici whatsappatori, soprattutto il primo,
Il secondo invece, secondo me, no, dice una cosa che secondo me ogni tanto tendiamo a dimenticarci, cioè che noi nel 2021 con il vantaggio del fattore campo e con un girone che non era stato sicuramente più terribile della vita, però abbiamo fatto un grande europeo fin dall'inizio, cioè abbiamo avuto un paio di passaggi molto complicati contro l'Austria soprattutto, comunque l'Austria era già una squadra ambiziosa, e contro la Spagna, però abbiamo fatto poi una grande partita contro il Belgio e secondo me abbiamo fatto anche una grande partita contro l'Inghilterra, considerato che praticamente giocavamo fuori casa e ancora prima dei calci di rigore come qualità del gioco eravamo stati superiori. Quindi no, siccome ogni tanto c'è su quel 2021 c'è la suggestione del fatto che siamo stati fortunati, no, secondo me siamo stati fortunati nel senso che siamo arrivati bene nel momento giusto e quindi abbiamo avuto la fortuna che quella roba lì è arrivata, poi ricordiamoci che è arrivata un anno dopo per i motivi tragici che tutti noi sappiamo, quindi siamo arrivati in un momento in cui certi giocatori erano già cresciuti, penso al Chiesa di quell'europeo lì che fece cose straordinarie, e altri giocatori erano però ancora in condizione fisica, penso a tutto l'asse portante difensivo. Però dal punto di vista del merito, secondo me l'europeo del 2021 non è un europeo fortunato, è un europeo
anche fortunato, ma totalmente meritato. Cioè,
però voglio dirti: chiunque vincerà questo europeo, qualsiasi delle quattro squadre dovesse vincere l'europeo, potresti trovare all'interno del suo percorso un momento simile a quello che l'Italia ha vissuto per esempio nel 2021 contro la Spagna, nel senso che la Spagna contro la Germania, basta pensare a Cucurella, a farlo in mano, già ci siamo messi d'accordo. La Francia, manco a parlarne. L'Inghilterra è stata a secondi dall'eliminazione clamorosa e fragorosa negli ottavi di finale, ha vinto i quarti contro la Svizzera, e l'Olanda ha avuto i suoi alti e bassi, perché si era messa malissimo, quindi non c'è stata, anche la Spagna, che è stata la squadra sicuramente migliore fino a questo momento, non è che abbia passato un europeo da dominatrice assoluta.
No, da dominatrice no, ragazzi, giocare contro la Germania è stata una grande partita quella.
No, certo,
Germania
certo,
padrona sì, di casa, grande, cioè le due migliori.
Sì, erano le due migliori.
Per quanto tu possa essere la squadra migliore, e secondo me noi lo siamo stati nel 2021, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo rivendicare, siamo stati la squadra migliore nel 2021, perché abbiamo fatto un girone pazzesco, poi arrivano i momenti in cui ci vuole anche...
Ci vuole un aiuto della fortuna, è chiaro.
C'è un passaggetto stretto e lì devi essere bravo a infilarti.
Ma capita sempre in ogni torneo che si consuma rapidamente. No, vorrei per chiudere arrivare allo strano caso del signor Morata. È possibile che in Spagna continuino a discutere fin quasi all'insulto questo giocatore? Cioè io discuterei la pettinatura di Cucurella, ma cioè Morata no. Cucurella eppure così, ha una conciatura anni 80 oggi, molto ammarcata.
Sì, esatto, vabbè, se c'è il famoso coro che, insomma, che cantano i tifosi del Chelsea, che è molto bello, cioè? Parla anche dei suoi capelli, no? Dice "He eats paella, he drinks estrella, his hair is fucking massive". Così, cioè, ha questi capelli meravigliosi, enormi, e quindi prendiamo omaggio a...
Avevo un paio di amiche negli anni '80 che erano pettinate uguali, infatti mi vengono un po' i brividi, ma comunque vabbè.
Vabbè, va bene. Allora, Morata, no, Morata a me è una cosa, perché mi avveleno, perché veramente che gli spagnoli continuino ad attaccare, perché anche nel 2021, forse la gente, giustamente Piero ha parlato dell'Europa del 2021, citiamo il caso Morata. A un certo punto, cioè, Alice e i figli non potevano andare allo stadio, li insultavano.
Sì, e adesso mi insultano a scuola, cioè,
ma cos'è? Allora, Alvaro è un giocatore già molto molto fragile di suo, è uno che ha superato la depressione, ne ha parlato, adesso ancora c'ha un suo psicologo, il suo psichiatra, è un ragazzo fragile così, però è uno che dà tutto, è il capitano ideale di questa banda di bravi ragazzi che lo stimano perché sanno comunque è uno generoso, affettuoso, e poi comunque gioca anche abbastanza bene a calcio, e niente, e continuano ad attaccarlo. Ieri c'è stato questo editoriale orrendo sul Confidential, al quale oggi ha risposto Alice Campello su Instagram, ma veramente mi sono piaciute molto le parole di Dal Fuente che avete fatto ascoltare all'inizio, in cui, cioè, dice, ma questo è il nostro capitano, ma che cosa gli viene in mente poi alla vigilia di una semifinale, e siamo ancora lì, però è chiaro che lui malessere dentro ce l'ha, perché ha fatto quell'intervista molto bella col Mundo, con Castelao, il collega del Mundo, in cui dice sì, pensa ad andare via perché qui non lo rispettano, e purtroppo è così, non lo rispettano, riesce, cioè lo attaccano anche i tifosi dell'Atletico Madrid.
Sì, no, ma questo è tutto abbastanza, è tutto incomprensibile, cioè, onestamente. Poi andrà al Milan.
Posso essere sincero, io penso che tutti i personaggi pubblici, i calciatori in maniera particolare, perché il destino dei calciatori dipende da, o dei dirigenti, dipende dai dettagli. Ieri mi sono messo per un attimo, ho pensato un attimo alla Fiorentina, no? Era tutta la depressione e la contestazione che c'è stata dopo la finale persa, giocando male oggettivamente, contro l'Olympiacos. Pensa che quella partita lì avesse vinta la Fiorentina, dovrebbero stare stato equestri, no? Quindi non lo dico per adesso, questo vale per la Fiorentina, vale per mille altre realtà, è la prima cosa che mi viene in mente perché è sufficientemente recente. Cioè, noi non possiamo, va bene, i social lo sappiamo, sono uno sfruttato, io per carità, e quindi io credo che qualsiasi personaggio pubblico dopo un po' faccia una tara, no? Ci fa il callo, si dice a Roma, una espressione non troppo elegante, però insomma, però poi alla fine ci sono anche dei momenti in cui uno dice, ma perché?
No, ma scusa, perché?
Cioè,
perché
il fatto che io sia
uno che arriva a dire, ma uno che arriva a dire, io spagnolo che vorrei, che amo l'Atletico Madrid, che sono spagnolo, sono capitano della nazionale, che in Spagna vivo male, cioè guarda che è una roba, forte,
perché devo avere, avere i miei figli che vengono insultati a scuola, ma perciò
nel tuo paese,
ma gli amici l'altro giorno ha visto, diceva, gli amici sono andati allo stadio, gli amici con la maglietta sua, dice no guarda è un pippone, uno scarso, togliti quella maglia, ma che è sta roba, cioè, e poi guarda ti dico, vivendo qui a me mi sorprende, però se la prendono quasi tutti con Morata, e come vuol dire anche lì, e io lo dico sempre, è come sparare sulla Croce Rossa, ma che fai? Poi, cioè vuol dire, comunque è già uno fragile, così pensi che dopo giochi meglio, dopo va in campo bello rilassato, cioè non è Ibra che si carica e dopo fa 4 gol in rovesciata, sì, no? E zittisce,
sì,
il pubblico.
No, sì, ma
Morata sparisce.
Ma il fatto è che io sento questo ragazzo che dice: io vado all'estero, verrà al Milan probabilmente, sì, sì, e me lo auguro per il Milan, perché per me rimane comunque, sì, un, sì, eccellente giocatore. Ma che dice: devo andare via perché qui sto male, a casa mia.
Ma quest'anno ha fatto 21 gol, comunque, capito? Non è che dice ne ha fatti 6, ha fatto 21 gol.
Certo.
In questo, però, scusate, visto che mi piace allargare il discorso e non fare 0-0, secondo me anche noi che facciamo comunicazione abbiamo una responsabilità, poi nello specifico noi tre secondo me no. Non voglio fare autosoluzione, no, voglio dirti, cioè, che secondo me sono delle esagerazioni di critiche nei confronti di allenatori, giocatori, che non vanno bene, cioè il fatto che queste persone qui siano strapagate non autorizza poterle insultare, cioè io non è che vado in giro
a insultare le persone, ma è una questione di insomma,
così, si dice giochi bene, giochi male, punto, basta, c'è una partita, si analizza, è andata bene, è andata male, finito.
No, ma è chiaro, ma siamo tutti d'accordo su questo, però vedere questo, che senza ragione viene trattato in questo modo, io non trovo spiegazioni razionali, anche perché probabilmente non ce ne sono. Grazie ragazzi, Piera domani, Phil a prestissimo, ciao a tutti, ci fermiamo per la borsa e poi arriva Monsieur Tuini.
poter scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Rien de rien. Il ne se passe jamais rien. Pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien.
Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir. Ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.
Rien de rien. Il ne se passe jamais rien. Pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien.
Capisco che la Spagna ha fatto molto meglio di noi. Noi nella difficoltà siamo riusciti a arrivare a giocare questa semifinale. Faremo il tutto per essere di nuovo presente domenica prossima.
Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien.
È un incubo da 3-4 gare purtroppo. I fatti è che siamo forse una delle uniche macchine che si è fermato e che ha buttato la gara nel cesso, quindi questo dobbiamo analizzarlo. Guarderò se con l'informazione che avevo potevo fare una decisione migliore.
Rien de rien. Il ne se passe jamais rien. Pour moi je me demande pourquoi.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Maestro Genta, io sono in coda sulla Piero Cormano. Ecco. E lei vorrà certamente sapere perché.
Perché?
Ma le dirò per una serie di motivi. Primo motivo, si sono fermati tutti per vedere i primi scambi tra Sinner e Medvedev. Quindi lei poi ci aggiornerà in questa mezz'ora.
Chiaro, perché sono apposta.
Poi la seconda cosa è che sono tutti fermi lì che si chiedono, ma stasera Marine Le Pen e Bardella, che lei ci ha fatto sentire prima, fanno il tifo per Mbappé o per Morata? Perché
scusi, legittima.
Lo sa cosa ha detto Mbappé, no, agli amici?
Beh, come no?
Ma no, ha detto, ma è più facile battere la Spagna o far perdere le elezioni alla Le Pen? E lì è arrivato Corrado Guzzanti dal Pippo Kennedy Show e gli ha detto la seconda che hai detto, ha capito? Quindi fa più fatica stasera contro le Furie Rosse. E il terzo motivo, mi scusi, per il quale siamo fermi sulla Piero Cormano, dato che lei mi ha fatto sentire Leclerc, allora lei mi faccia una domanda: perché Hamilton piangeva domenica sul traguardo?
Un'idea
di trionfo assieme. Mi faccia una domanda:
perché piangeva? Anche se lo so, le chiedo perché piangeva.
No,
Hamilton?
No, tutti hanno detto per l'emozione, no, torna la vittoria dopo quasi 3 anni. Era per quello che singhiozzava, non credeva più possibile provare di nuovo un'emozione così forte. No, io voglio dire che ascolto tutti i convocati, Hamilton piangeva a dirotto, versava calde lacrime, perché si stava dicendo ma chi
ma
cazzo me l'ha fatto fare di andare
fatto
a guidare la Ferrari l'anno prossimo, capite?
E sarà più o meno lo stesso motivo per cui Sainz sprizza felicità da tutti i pori, perché si è levato di,
guardi,
dai coglioni,
veramente qui adesso qui sulla Piero Cormano siamo tutti molto allegri, ma devo dire questa roba, no? Ieri è stato anche annunciato che la Ferrari, il direttore tecnico, se n'è andato.
Cardile, sì. Cardile fucilato. Sì.
Va all'Aston Martin. Sì. E Fred Vasseur ha assunto a interim anche le funzioni di direttore tecnico.
Certo.
Prossimamente farà anche il barista lì all'ingresso del reparto core. Ma cosa ne devo dire? Hamilton piange. Certo che piange, dicono. Ma piangi perché non credevi più di poter vincere. Ancora per cento. No! Piange per questa cosa qui, per questa scelta in consulta che ha fatto.
Piange bene, perché dice: hai visto mai che questa è l'ultima volta? Anche
noi
per quello.
Noi stenderemo un tappeto rosso per Sir Lewis, ha capito? Siamo felicissimi di averlo con noi a condividere le sofferenze, le amarezze, perché poi un giorno tornerà a spuntare il sole, come disse Noè sull'arca,
sì,
capito?
Certo.
Ai suoi figli e anche a tutte le coppie di animali che aveva convocato all'interno dell'arca. insomma, un giorno o l'altro noi ferraristi saremo riscattati dalla storia. Ma lei, gente, come
no,
sta?
Io sto molto bene, le ho addolcito la giornata, quindi, oltre che con queste voci, con la Divina, che non è Federica Pellegrini, ma è di Piaf, visto che a lei piace molto la musica francese. Ma anche per dirle che non ci sono i prossimi due martedì.
Le dirò, caro gente, lei non lo può dire, perché avendo avuto 7 figli da 7 donne diverse, lei non può intonare Je ne regrette rien, non rimpiango niente, capito? Però qualche rimpianto ce l'avrà. Però è bello che lei sia ancora qui con me.
Sì, ma guardi, la lascio per i prossimi due martedì e poi ci sentiamo direttamente. Ma mi costringono a far vacanze, mi vogliono separare da lei. Perché mi dicono che
perché con 7 figli e 7 donne diverse, giustamente.
Io preferirei evitare
giorni con una famiglia, due giorni con una.
Certo, poi. Quindi ci sentiamo direttamente da Parigi, dove lei sarà il mio pardo, mi dicono. Io me lo auguro.
Ma insomma, io guardi, a Parigi io ci sarò. Perché se avesse vinto la Le Pen probabilmente mi avrebbero negato il diritto d'ingresso nel paese. Sì. Ma le cose sono andate diversamente. E quindi sarò là. Spero che lei sia rientrato dalle sue meritatissime ferie.
Assolutamente, sarò rientrato, presente sul pezzo. E d'altra parte, sempre per restare con i francesi, abbiamo Leclerc che ha la sensazione di aver buttato molto, forse tutta la sua carriera nel cesso.
Ma devo dire, è stato un francesismo. Leclerc domenica dopo la gara ha usato un francesismo, è stato molto elegante. Non ha detto è stata una gara compromessa, è stata una corsa finita male. Ma
infatti,
ha detto proprio l'abbiamo buttata nel cesso.
Sì.
Il che significa che il nostro amico Carletto ormai ha acquisito il linguaggio di noi, dico quelli come me, perché lei è nato un'altra parte di noi, emiliani, noi di Modena, noi di Maranello, Fiorano, Sassuolo. Cosa ha detto Leclerc? Non ha detto ma abbiamo commesso un errore, no, ha detto l'abbiamo buttata nel cesso.
Sì.
E a quel punto il direttore tecnico Cardile ha detto io non posso tirare lo sciacquone, ha dato le dimissioni e se ne va.
Sì, ha dato le dimissioni, l'hanno dimesso, diciamo le cose come stanno, perché non andava d'accordo con Vassoio.
Ma no, adesso per la verità non è bravo, ecco così, perché era già due mesi che si parlava di questa cosa, c'era un rapporto difficile tra il curato di campagna francese e il direttore tecnico aretino e alla fine si sono separati. Il guaio però, se mi posso permettere, non è che un ingegnere bravo o meno bravo, non importa, lasci la Ferrari, perché la Ferrari si trova a metà campionato che il direttore tecnico non ce l'ha.
Sì.
Questo non è mai successo nella storia del cavallino.
C'è sempre una prima volta.
Speriamo che ci sia una logica in tutto questo.
Ma ne dubito. Le faccio notare prima del traffico. Poi abbiamo stagi perché vogliamo restare in Francia. No, prima però volevo dirle.
C'è stagi.
No, per restare su questa onda francese. Un altro grande francese, leggevo oggi su Corriere della Sera, fa questi editoriali su Corriere della Sera, Jean Alesi, che invitava il Muretto a collegarsi, non so se ha letto, collegatevi con i bar italiani perché lì vi danno consigli migliori di quelli che può darvi il vostro Muretto. Questo ha scritto Monsieur Jean.
Guardi, Alesi è un mio carissimo amico ormai da più di 30 anni. Io temo per Leclerc che la sua storia cominci a somigliare a quella di Giovannino. Mi spiego. Alesi era un pilota dotatissimo, amava la Ferrari allo spasimo, era certamente all'altezza dei migliori top driver, si è trovato a consumare la parte più bella della sua carriera con una macchina rossa che era assolutamente impresentabile e quindi ha vinto solo un gran premio più di me, di lei, perché quando io leggo Alesi penso, ma Alesi quanti gran premi ha vinto nella sua carriera lunghissima? Uno. Io quanti ne ho vinti? Zero. Quindi siamo lì, non c'è questa grande differenza. Però detto questo, Alesi era bravissimo, era veramente un pilota in gamba e io purtroppo comincio a vedere delle similitudini con la frustrazione attuale di Leclerc, che è già il sesto anno in Ferrari e ti dice queste robe, gara buttata nel cesso, così, che ti fanno capire che forse sta vacillando in lui la fiducia nel ruolo che ha Maranello. Sì. Spero di sbagliarmi.
No, ma a me viene in mente anche un altro parallelo con uno che gioca, che ti farà stasera per la Spagna invece, che è asturiano, ti farà per la Spagna, cioè
Bardella.
No, non è
Bardella.
No,
Le Pen, lo sa, Bardella e la Le Pen stasera sono in curva con i tifosi delle Furie Rosse. Perché
no, viene in mente Alonso. Alonso
ha detto, votate anche per il porco, ma non per loro. Quindi questi è chiaro che tengono per la Spagna, mi scusi.
No, ma anche Fernando Alonso era uno che si è immolato, che si è sacrificato la carriera sul sedile rosso. Ci fermiamo per il traffico, però, perché poi arriva anche Monsieur Stagy.
Vi siete persi una convocazione. Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sono contento, già i tifosi fuori che mi stavano aspettando, tanta gente giovane, mi hanno già trasmesso questa voglia di iniziare soprattutto la stagione, di vedere la squadra giocare in un posto meraviglioso per poter lavorare e questa squadra storica che insieme sono convinto che faremo un grandissimo lavoro.
Medvedev 1-0 ha tenuto il servizio, 30 pari nel secondo gioco con Sinner alla battuta. Lei sa, Turini, che io sono un grande peccatore, no? Lei sa che io penso male. Quindi...
No, io mi meraviglio che lei sia ancora a piede libero, non è che lei sia un peccatore.
No, sono un grande peccatore.
Però prima o poi si ricordi che la giustizia prima o poi fa il suo
trionferà. Sì, intanto penso che un uomo del triplete adesso è l'allenatore della Juventus e che c'è un altro Thuram che oltre a Marcus che va alla Juventus accompagnato da papà Lilian, ex juventino. C'è molto melting pot bianco, nero, azzurro. Pieragusto Stagy, buongiorno.
Buongiorno, ciao ragazzi.
Cosa mi dice di questo melting pot rosso, bianco, nero, azzurro?
Cosa vuoi che ti dica? Bisogna farli. Aspettiamo.
Chi sono? Aspettiamo. Cioè, sono due infiltrati, Thiago Motta e l'altro Thuram.
Sì, no. Sì. Se tu dici che sono venuti per,
no, non lo so,
per definitivamente mandarci in Serie C, in Serie D.
Non lo so, chiedo a voi, io mi limito a pensare male. Turrini, che dice
no,
lei?
Dai.
No, io penso che finché la Juventus non prende Lautaro a me va bene. Il resto devo dire, con tutto il rispetto per la memoria del tripletto di Thiago e il fratello di Thuram, però visto che c'è il maestro Stagy lì,
sì,
posso fare una domanda?
Può fare quello
adesso
che vuole.
Lei
può fare,
non so,
che
lei, caro Geno, lei Genta è il presidente del club Escape from the News, quindi non lo sa.
Orgogliosamente,
ma si sta fuga dalla notizia, si sta correndo il Tour de France. Volevo sapere da Stagy, ma Evenepoel potrebbe veramente essere competitivo anche per la maglia gialla oppure solo una faccenda riguarda Pogacar e Vingegaard?
No, sta facendo un grande tour, è sorprendente quello che sta facendo, ma ci è arrivato con una condizione mai avuta prima, con un peso giusto, perché è sempre stato un atleta piuttosto un po' con la pancetta, come si suol dire, invece nei grandi giri bisogna essere performanti, quindi peso potenza deve essere ottimale, e lui a questo tour ci è arrivato con 3 kg in meno rispetto al suo standard abituale, quindi è un punto di domanda soprattutto per l'ultima settimana. Lui può arrivare lì perché è già a 30 secondi, 33 secondi dalla maglia gialla, quindi è lì vicinissimo, sta dimostrando di avere una condizione molto molto buona. A livello di testa è un campione assoluto, perché questo è un ragazzo, è un prodigio, e lo sappiamo da quando ha 18 anni e non certamente oggi, però il Tour de France è il Tour de France, qui c'è il meglio del meglio e l'ultima settimana è pazzesca. Bisogna vedere se lui sulle grandi e lunghe salite, soprattutto ad elevate temperature, saprà reagire e tenere la ruota dei migliori.
Sì,
è chiaro che lui dice, e ha ragione, secondo me non lo dice per una questione, diciamo, di scaramanzia, lo dice a ragione: io sono qui per provarmi e provare a arrivare nella top 5, tutto ciò che otterrò di più sarà chiaramente ben accetto, però anche lui sta viaggiando con un grande punto di domanda davanti a sé, perché lui attende una risposta, certo. E questo tour glielo dovrà dare, glielo darà a Nizza chiaramente.
Certo, io che sono un adoratore del risultato e del tabellone, sono un risultatista, perché dei giochisti non so cosa farmene. A me viene, io adoro Pogacar, ma mi viene voglia di tifare Vingegaard, che trovo molto allegriano e come tale anche parecchio spernacchiato. Perché cosa deve fare questo qui se non incollarsi alla ruota di Taddeo e poi magari trovare la forma e provare a dargli fastidio in salita? Cosa deve fare?
Guarda, condivido il tuo pensiero. Io è chiaro che a livello di cuore, no, dovrei essere imparziale, ma sono delle balle, perché ognuno di noi poi viene avvolto, gli occhi vengono portati via dal talento, e Tadej Pogacar mi ha portato via da tempo. Però io sono ammirato da questo ragazzo che sta veramente superando se stesso, ci sta meravigliando e sta facendo chiaramente i primi 10-12 giorni deve farli, perché quello che lui ha subito, poi non entriamo nel merito, che tra l'altro lo trovo anche di cattivo gusto, quelli che insinuano, ma allora non ha avuto un pneumotorace, allora ha rotto le costole ma non ha perforato il polmone. Ha rischiato la vita, l'ha confermato ancora una volta. Quelli che sostengono questo, pregasi, vadano in Spagna e se riescono si facciano dare la cartella clinica, e solo a quel punto parleranno, se no non è giusto neanche fare queste insinuazioni. Questo ragazzo è lì e, come dice lui, è già un miracolo che sia la partenza, certo, del tour, che abbia già disputato 9 tappe e sia lì a 1 minuto e 15 in terza posizione. Credo che sarà uno veramente un osso duro,
ma certo,
nell'ultima settimana.
Ma io ci vuole
il miglior Taddeo, che lui l'ha capito molto bene, che il danese non scherza, così come l'ha capito Remo Evenepoel, l'hanno capito tutti. È chiaro che il livello del Tour de France è elevato, lo vediamo
dalla
partecipazione,
sì,
e non si scherza. Cioè Taddeo, che ha giocato al Giro d'Italia, qua non può giocare,
ma
è un talento assoluto,
e deve anche magari cominciare a usare un po' più la strategia. Ma d'altra parte Turrini, che è un esteta, fa il tifo solo per Pogacar, mentre io, che sono risultatista e allegriano, tifo per Vingegaard a questo tour. Turrini, la saluto, grazie, ci sentiamo tra un paio di settimane da Parigi.
Progenta, sì, volevo solo dire che questo stagio, un ragazzo che promette bene, parla come un libro stampato, ha tenuto un comiziaccio e se lo incontrano Bardellana, Lepello, candidano la prossima volta. Bravo Stagi, ci sentiamo presto.
Ciao Leo, ciao Piero Augusto, ci sentiamo nei prossimi giorni. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti, a domani.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!